aver dato questo compitino. Chi se lo ricorda per oggi? Ok, va bene. Qualcuno se l'è ricordato, già è qualcosa. Allora, perché siamo qui questa mattina? Perché stiamo condividendo proprio la buona notizia, il Vangelo. Che cosa è successo alle nostre vite? Un giorno, nella cassetta postale del nostro cuore, abbiamo trovato un messaggio, diverso da tutti gli altri, che veniva da parte di Dio e che ci ha rivelato qualcosa che altrimenti non avremmo mai potuto conoscere: il suo amore, la sua grazia, il suo perdono, la possibilità di vivere una vita nuova in lui. Questo è ciò che la scrittura definisce evangelo, cioè la buona novella, una buona notizia. E sapete, voglio farvi una domanda. Qual è secondo voi l'inganno perfetto? Quando è che un inganno riesce alla perfezione? Questo potrebbe essere un aspetto, poi fuochino. Quando non ti accorgi di essere ingannato. Quando non ti rendi conto che quello che ti viene proposto non è affatto rispondente alla realtà dei fatti. E sapete, il Vangelo, la parola di Dio, è sempre stata oggetto di attacco da parte del maligno, sempre. Oggi noi spesso denunciamo con preoccupazione e anche con dolore molte false dottrine che si diffondono a macchia d'olio e che inquinano in modo pericoloso l'autenticità, la genuinità del messaggio del Vangelo. Ma queste cose non sono, diciamo, semplicemente dei problemi dei nostri giorni. È qualcosa che è originato dall'inizio della Chiesa Apostolica, dove ogni epistola che gli apostoli scrivevano erano delle barriere, degli argini proprio per fermare, per bloccare, per smascherare false dottrine che andavano crescendo e andavano diffondendosi. Quindi la strategia più usata dall'avversario è proprio quella di alterare la parola di Dio. Indovinate con che cosa? Con la parola di Dio. Vi sembra strana questa cosa? Andiamo per un momento a leggere questo passaggio nel Vangelo di Matteo. Non l'ho dato ai ragazzi per proiettarlo, ma si trova nel Vangelo di Matteo al capitolo 4. Leggiamo dal versetto 6. È il diavolo che parla a Gesù dicendogli, e gli disse: se tu sei il figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto. Se il diavolo venisse a noi con delle proposte, con delle parole, con degli argomenti che cozzano in maniera evidente, eclatante contro la parola di Dio, noi non avremmo alcun problema a riconoscere questi attacchi e quindi a prepararci ad evitarli, a scansarli. Ma nel momento in cui un attacco si presenta vestito di una luce falsa, in quel momento noi possiamo facilmente cadere vittime di questi attacchi. E qual è l'antidoto per eccellenza? Il fratello Franco Mongini spesso ripete questa bellissima risposta che Gesù diede all'avversario: è altresì scritto. Quindi ciò che non dobbiamo mai dimenticare è che ogni falsa dottrina, ogni inquinamento, ogni alterazione del sano Evangelo è qualcosa che si basa sempre su una porzione della parola di Dio che viene alterata, che viene posta in una condizione di squilibrio. Sapete perché questo leggio sta in piedi? Perché c'ha tre zampe, va bene. Ma anche perché il suo baricentro in questo momento è perfetto. Ma se piano piano cominciamo a fare di questo e a spostarlo, avverrà, ecco quello che è accaduto, che qualcosa cade. No, no, ci penso io. Quindi è molto facile trovarci in una condizione in cui partiamo da un presupposto positivo, ma se lo portiamo fuori dal contesto e lo portiamo in una condizione di squilibrio, quell'affermazione comincerà a diventare il punto di partenza di qualcosa che riesce a danneggiare la vita della Chiesa. Il nostro pane quotidiano è la parola di Dio, è il Vangelo. Il nostro pane quotidiano, il nostro fondamento è la parola di Dio. E allora quello che vorrei che in questa mattina potessimo in qualche modo focalizzare, magari vi chiedo l'aiuto di scrivere poche paroline mentre andiamo a considerare questi aspetti che devono necessariamente caratterizzare la parola di Dio. In altre parole, una buona notizia, il Vangelo per essere tale deve avere dei requisiti. Ci siamo? Ok. Allora, qual è il primo requisito perché una cosa sia buona, perché una notizia sia buona? Vorrei, sì, perfetto, perfetto. Allora, le elenchiamo, le vediamo tutte quante insieme, una alla volta. Allora, intanto partiamo da un versetto. Questa non so, mi sa che era la predica di domenica scorsa. Sono caduti. Ok, se no ci impicciamo. Ecco, i versetti giusti sono questi qui. Allora, Matteo 7,17. Gesù che dice: così ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Allora, una buona notizia per essere buona deve produrre frutti buoni. Cambiamenti sì, un cambiamento può essere negativo o positivo, ma per essere buona deve necessariamente produrre del bene, portare benedizione, come abbiamo anche ascoltato domenica scorsa dal fratello Carlo, no? L'importanza della benedizione nella nostra vita. Quindi se qualcosa vuole apparire buona, ma non produce buoni risultati, buoni frutti, non porta del bene nella mia vita, quella cosa, per quanto possa apparire buona, buona non è. È chiaro questo concetto? Un albero buono fa frutti buoni. Guardate, la logica di Dio è a volte arriva in maniera così semplice, così spontanea, così scontata che ci lascia sorpresi, no? Per come a volte non riusciamo a capire le cose più elementari, più basilari per il Vangelo. E una delle caratteristiche, giustamente, come abbiamo detto, è che la buona notizia deve essere vera. Quindi potete annotarvi questo primo aspetto. Perché deve essere vera? Perché se io ti dico, hai vinto 1 milione di euro, e tu, è una buona notizia, ma se non è vera, tu penso che resterai abbastanza deluso dal fatto di aver ricevuto questa notizia. Quindi il problema non sta tanto se il Vangelo sia vero. Se siamo qui, penso che tutti quanti noi crediamo che il Vangelo sia vero. Ma il vero problema, scusate il gioco di parole, qual è? È che facilmente potremmo trovarci a vivere una alterazione di questo Vangelo vero. Il Vangelo nasce vero e resta vero, ma quello che noi possiamo vivere, sia come individui che come Chiesa, può essere un messaggio alterato. E di alterazioni ce ne sono tante, e non pensate che qui a Via del Grano siamo immuni da alterazioni, perché tutte le volte che noi, seppur di poco, spostiamo, non lo faccio più perché sennò non me posso, spostiamo questo punto di equilibrio del Vangelo in una direzione o nell'altra, quindi creiamo uno squilibrio, noi stiamo vivendo qualcosa che è diverso dall'originale. E allora capite bene che l'antidoto migliore che possiamo avere qual è? È quello di conoscere a fondo la parola di Dio. Non c'è un'altra soluzione. Per poter capire come realmente Dio vuole far sì che la nostra vita sia vissuta, dobbiamo necessariamente conoscere a fondo la parola di Dio. E questo è un impegno che riguarda tutti quanti noi, non soltanto chi predica o chi evangelizza, è una responsabilità di ogni singolo credente. Quindi un messaggio vero, e per grazia di Dio noi crediamo, come è stato detto anche nel messaggio profetico, che se il Signore promette una cosa la mantiene, perché Lui dice solo verità, ma questa verità può essere alterata dall'essere umano. A volte inconsapevolmente, a volte con dolo, con malizia, ma dobbiamo essere persone in grado di comprendere ciò che è originale, che viene da Dio, da una sua contraffazione. E oggi, purtroppo, di contraffazioni ce ne sono molte. Quindi qual è la nostra responsabilità? Non puntare il dito e dire guarda quello, guarda quell'altro, anche se a volte ci viene facile farlo, ma la nostra responsabilità è quella verso noi stessi di essere radicati nella parola di Dio affinché qualunque vento di dottrina venga, siamo così ben ancorati alla sua parola che non saremo sballottati di qua e di là, ma resteremo fermi in Lui, in Cristo, la parola di Dio. Qual è la seconda caratteristica di un buon messaggio? Vi faccio un esempio. Ammettiamo un naufragio, un po' quello che ha vissuto anche l'Apostolo Paolo, no? Ve lo ricordate? Allora, se il capitano della nave ad un certo punto dicesse guardate, vi do una buona notizia, la terra non è così lontana, quindi tutti coloro che sanno nuotare possono mettersi in salvo. È una buona notizia? Sì, per chi? Per chi sa nuotare. Quindi una buona notizia per essere tale non deve escludere nessuno. Quindi la seconda caratteristica deve essere che questo messaggio deve essere universale. E lo troviamo scritto in Giovanni 3,16, dove avete già capito, il punto focale è affinché chiunque crede, non chi sa nuotare, non che chi è più bello degli altri, non chi è più intelligente, non chi ha una chiamata, non chi, no, affinché chiunque. Quindi una buona notizia deve essere vera, ma deve essere anche universale, cioè alla portata di tutti, senza escludere nessuno. Atti 10:34, un'ulteriore conferma. Allora Pietro, cominciando a parlare, disse: in verità comprendo che Dio non ha riguardi personali, cioè tratta tutti allo stesso modo, ama tutti nella stessa identica maniera. Però c'è un altro aspetto. È bello questo, il fatto che il Vangelo sia universale, no? Dove tutti possono accedere, tutti possono sperimentare la salvezza. Però contemporaneamente è anche qualcosa di personale, cioè qualcosa che ha a che fare con l'individuo, con i miei specifici problemi, con le mie battaglie personali. A volte si rischia, e penso che sia un sentimento che più o meno abbiamo provato tutti nella nostra vita, no? Il fatto quasi di essere annullati nella folla, dimenticati, non considerati, far parte, essere un numero in mezzo a tante altre persone. Magari potremmo essere tutti salvati e questo è positivo, ma il cuore dell'uomo ha bisogno di un contatto diretto, personale. E questa è la grazia di Dio, questa è la buona notizia che il Signore non ci considera come una enorme folla priva di un interesse personale, ma Lui ha un occhio, uno sguardo specifico per ogni suo figlio. E la parola di Dio ci dà conferma in questa. Se noi andiamo a leggere Isaia 43, da 1 a 4. Ma ora così parla il Signore, il tuo creatore, o Giacobbe, colui che ti ha formato, Israele, non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome. Il Signore, la valenza del messaggio è universale, tutti possono accedere alla grazia di Dio, ma la chiamata è personale, è universale e personale, individuale nello stesso tempo. Quindi questo è ciò che fa il Signore, Lui ci chiama per nome, tu sei mio, dice il Signore. Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te, quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà, perché io sono il Signore, il tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore. Io ho dato l'Egitto come tuo riscatto, l'Etiopia e Seba al tuo posto, perché tu sei prezioso ai miei occhi. Sono parole di un innamorato. Dio è innamorato dei suoi figli. Dio è innamorato di te. È innamorato di me. A volte noi non ci piacciamo, no? Assolutamente. E spero, penso, che ne so, che quando ci guardiamo allo specchio non è che ci gonfiamo come un po', quanto sono prezioso, no? Quanto sono bello, quanto sono. No, ma Dio ci vede in questo modo. Tu sei prezioso ai miei occhi, sei stimato ed io ti amo. Sapete? Quando riceviamo la stima di qualcuno che ci conosce così e così, può avere un certo valore. Ma quando noi siamo stimati da qualcuno che ci conosce bene, quindi che sa veramente chi siamo, con tutti i nostri difetti, con tutte le nostre mancanze, con tutti i nostri limiti, allora vuol dire che l'amore di quella persona è veramente grande. Che sta guardando al di là delle nostre mancanze, che riesce a guardare al di là delle nostre brutture ed esprime un sincero sentimento di amore, di stima nei nostri confronti. E questo può farlo solo il cuore del nostro meraviglioso Iddio. Giovanni 1:45-50. Filippo trovò Natanaele e gli disse: Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù da Nazareth, figlio di Giuseppe. Natanaele gli disse: Ma può forse venire qualcosa di buono da Nazareth? Filippo gli rispose: E vieni a vedere. Gesù vide Natanaele che gli veniva incontro e disse di lui: Ecco un vero israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli chiese: Da che cosa mi conosci? Gesù gli rispose: Prima che Filippo ti chiamasse quando eri sotto il fico, io ti ho visto. Non lo so a voi, ma a me fa un effetto meraviglioso questa affermazione. Che cosa vuole far capire Gesù a Natanaele? Non ti sto facendo dei complimenti per avere un seguace in più, ma prima che Filippo venisse a chiamarti, tu eri già sotto il mio sguardo. Io ti vedevo. Quindi torna questo aspetto meraviglioso della grazia di Dio che non annulla la personalità in un volume enorme di persone, in una chiesa, in un popolo. Sì, siamo il popolo di Dio, ma siamo conosciuti, amati, curati personalmente. Io ti ho visto. Quando eri sotto il fico, Natanaele, grazie, Natanaele gli rispose: Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Non gli è servito sapere di più. Poi Gesù gli ha detto: Perché ti ho detto che stavi sotto il fico, c'è avuto questa reazione, creduto, ma vedrai cose maggiori di queste. Quindi ciò che ha colpito Natanaele non era soltanto il fatto che Gesù fosse un grande profeta, un guaritore, un grande oratore, ma il fatto che il suo sguardo raggiungeva personalmente chiunque lo cercasse. Ed è questa l'opera di Dio. Ci resta difficile crederlo, ma quando noi stiamo per la strada, sul posto di lavoro, in macchina, lo sguardo di Dio è rivolto proprio sulla nostra vita, su di te, su di me, perché Lui è un Dio personale. Lui ci dice: tu sei mio e io sono tuo, ti appartengo. Quindi, vero, universale, personale. Un quarto aspetto. Se c'avete qualcosa da proporre come caratteristiche, ditele. Tu che avevi detto? Utile, utile. Ok, e arriveremo anche a quello. L'ho chiamato efficace, ma è abbastanza vicina a questa definizione. Allora, una buona notizia per essere tale non basta che sia vera, che sia universale, che sia personale, deve essere anche, vi faccio un esempio. Se vi fosse stato detto ai tempi dell'Apostolo Paolo: ti faccio un dono grande, ti do la cittadinanza romana. Era un grande privilegio, no? Ve lo ricordate? I pretori cominciarono a spaventarsi quando l'Apostolo Paolo, dopo essere stato imprigionato e battuto, fu riferito loro che lui era cittadino romano. Perché aveva un grosso peso, una grossa valenza, era molto importante a quei tempi essere cittadini romani, tant'è che uno dei pretori disse: anch'io ce l'ho, ma l'ho dovuta comprare a caro prezzo questa cittadinanza romana. Ma se la stessa offerta ci fosse rivolta oggi, è una buona notizia? A parte che siamo nati a Roma. Ma se andate in giro a dire vengo da Roma, quali privilegi abbiamo? Allora, un'altra caratteristica di una buona notizia è che deve essere attuale, cioè valida per oggi. Deve essere qualcosa di utile per oggi, perché potrebbe essere una buona notizia, ma che non riguarda il tempo presente. E questo possiamo andarlo a vedere un pochino con il Vangelo di Giovanni, capitolo 11, alcuni versetti che salteremo, per capire un pochino come a volte non riusciamo ad afferrare questa caratteristica del Vangelo, cioè la sua attualità, valido per oggi, valido per questo momento. Marta dunque disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Cioè gli ha detto in poche parole: il fatto che tu sia qui oggi, mi serve o non mi serve, non è che ci abbia una grossa influenza in quello che è successo. In quello successivo, di versetto, che è il 32, Maria era dello stesso parere. Appena Maria fu giunta dove era Gesù e lo ebbe visto, gli si gettò ai piedi dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E per concludere questo filone di pensiero, il versetto 37, ma alcuni di loro dicevano: non poteva lui che ha aperto gli occhi al cieco far sì che questi non morisse? Quante volte ci sfugge questo aspetto importantissimo del Vangelo, della parola di Dio, il fatto che non riusciamo a credere, ad afferrare, che indipendentemente da ciò che può accadere nella nostra vita, la sua utilità, la sua validità, la sua efficacia è per oggi. A volte davanti a delle difficoltà ragioniamo come ragionò Maria, come ragionò Marta, come alcuni di quelli che stavano lì in quel giorno ragionarono, e cioè: Signore, ormai la frittata è fatta, il problema ne sono immerso fino ai piedi, che tu arrivi oggi, dovevi intervenire prima mi dovevi rispondere, prima che mi ammalassi, prima che mi licenziassero, prima che... prima. Ma guardate la risposta di Gesù al versetto 25, sempre di questo capitolo. Gesù le disse: Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Non c'è un limite temporale. Quando noi non riusciamo a fare qualcosa in tempo, ormai è andata e abbiamo fatto tardi, non riusciamo più a correggere ciò che abbiamo fatto. Ma Dio non ha limiti temporali, né di circostanze, né di qualunque cosa possa accadere nella nostra vita. Quando Lui arriva, indipendentemente da ciò che tu puoi aver vissuto, dei problemi che puoi aver affrontato, Lui arriva nel momento giusto per ristabilire qualcosa di glorioso nella tua vita. Gesù ha detto: Io sono la risurrezione. Per me il tempo non è un problema. Il fatto di non essere stato qui quando Lazzaro è morto, per me non è un problema. Io sono la risurrezione, la vita. E questo è qualcosa che anche noi a volte non riusciamo a comprendere. Attuale, ma anche eterno. Perché qualcosa di bello, se non è durevole nel tempo, il suo valore diminuisce drasticamente. Immaginate una diagnosi, qualcuno che vi dica: guarda, c'è un mese di vita. Stare in vita è bello, ma un mese è poco. Per cui una buona notizia per essere tale, oltre ad essere attuale, deve essere qualcosa che non viene consumata, che non viene distrutta, che non viene annullata dallo scorrere del tempo, ma che resta in vigore per sempre. Matteo 6, 19, 21. Non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri scassinano e rubano. Ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non scassinano né rubano. Poiché dov'è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Allora, è un quadro molto semplice. Tutto ciò che noi abbiamo qui in questa vita, in questa terra, che possiamo toccare, vedere, annusare, gustare, sono tutte cose destinate a passare. E se il nostro cuore, e facilmente ciò avviene, si lega a queste cose, noi perdiamo di vista la parte più importante della nostra vita, e cioè quello che ha un valore eterno. E l'altro versetto in 1 Corinzi 15:58 ci ricorda questa bella realtà. In cielo non ci sono ladri, in cielo non c'è ruggine, in cielo non c'è logorio, non c'è niente che possa alterare e distruggere quello che Dio ci ha dato. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili sempre, abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Cioè, il tempo non la riduce, non la consuma. Il nostro affaticarci per l'opera di Dio ha un valore eterno, rimarrà per sempre. E questo deve essere un incoraggiamento per tutti quanti noi. Adesso gli ultimi due aspetti, forse i più importanti. La parola una buona notizia, per essere tale, deve avere una efficacia perfetta, cioè deve poter funzionare, deve produrre qualcosa di positivo e farlo in modo radicale. Ebrei 4:12. Infatti la parola di Dio è vivente ed efficace. Sapete che significa efficace? Che funziona. Quando è che un farmaco è efficace? Quando lo prendi e stai meglio, vuol dire che ha funzionato, quindi è efficace. No, che ti fa morire, sì, come controindicazione. Più affilata di qualunque spada a doppio taglio e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla, essa giudica i sentimenti ed i pensieri del cuore. E di quale parola sta parlando? Dov'è quest'arma nucleare? Dov'è questa potenza gloriosa? è nelle pagine di questo libro. Riusciamo a vederla in questo modo la Bibbia? Riusciamo a considerare la potenza che c'è in queste affermazioni, in queste dichiarazioni? A volte la consideriamo come un, che ne so, qualcosa di bello, di confortante, di piacevole, di poetico, di emozionante. Sì, la parola di Dio può essere anche tutto questo, ma la sua ragione d'essere è l'efficacia, ciò che può e vuole produrre nella vita di ognuno di noi. E da che cosa può essere ridotta o annullata questa efficacia? Perché la parola di Dio rimane tale per sempre. Non c'è nulla che possa scalfirla, ma il suo effetto nella nostra vita può essere tragicamente ridotto o annullato dalla posizione che noi assumiamo. E voglio portarvi questi esempi. Luca, capitolo 5, i versetti 5 e 6. Simone rispose: Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, però secondo la tua parola getterò la rete. Questo è l'esempio in positivo, cioè che cosa stava dicendo Pietro a Gesù? Che tutti gli elementi erano a sfavore, non c'era possibilità che loro potessero portare a casa del pesce. Si erano affaticati tutta la notte, erano stanchi, erano delusi, erano amareggiati, non avevano nulla da portare alle loro famiglie. Però Simone fa questa affermazione: ma secondo la tua parola, contro ogni evidenza, contro ogni logica, io ubbidirò. Ubbidire alla parola di Dio non va a braccetto con la nostra logica, anzi difficilmente va d'accordo con i nostri pensieri, con la nostra razionalità. Quando la parola di Dio ci dice di perdonare chi ci ha fatto del male, di amare i nostri nemici, c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Andate in giro, vedete quanti abbracciano questo tipo di pensiero in una società in cui tutti vogliono arraffare più degli altri. Quindi ubbidire alla parola di Dio è veramente uno slancio di fiducia nei suoi confronti, perché cozza contro ogni logica umana, va in contrasto con quelli che sono i nostri modi di vedere, le nostre posizioni. Ma l'ubbidienza produce risultati gloriosi. Sono delle sfide. Gesù in quel giorno ha sfidato Pietro, gli ha detto: prendi il largo, vai. Di giorno, quindi io non sono un pescatore, però insomma se non erano riusciti a prendere niente di notte, figuriamoci di giorno. Stanchi, quindi non c'avevano l'energia che potevano avere all'inizio della serata quando sono usciti per pescare. Non c'era niente che potesse lasciar pensare ad un successo in questa operazione richiesta da Gesù. Ma secondo la tua parola, noi caleremo le reti, io calerò le reti. E fatto così, è così che funziona il Vangelo. Come arriva la benedizione di Dio? Fatto così, così come lui ci dice. Quando Dio ci dà un'indicazione, guardate, parlo per me, siamo così bravi a trovare mille scappatoie, facciamo mille lucubrazioni mentali, sì, ma se poi faccio così, poi dopo no, ma meglio dopo, meglio rimandare, forse non proprio come fatto così. Il Signore ci dice di fare una cosa, qual è la cosa più ovvia da fare? Ubbidire. E fatto così, presero una tale quantità di pesci che le loro reti si rompevano. Immaginate quanto può essere forte la benedizione di Dio, abbondante, travolgente, gloriosa. Qualcosa che non ti aspetti, qualcosa che non speri, qualcosa che neanche la tua fantasia più sfrenata è riuscita ad immaginare, Dio lo fa, Dio te lo dà, semplicemente perché hai onorato la sua parola. E la parola di Dio si onora in un solo modo, soltanto, solo, soltanto, ubbidendola. Fatto così. Secondo Re 5, 11, 14. Vi ricordate l'episodio, no? Senza che lo stiamo a riesumare del tutto. Ma Naaman si adirò e se ne andò, dicendo: ecco, io pensavo, egli uscirà senza dubbio incontro a me, si fermerà là, invocherà il nome del Signore del suo Dio, agiterà la mano sulla parte malata e guarirà il lebbroso. I fiumi di Damasco, l'Abana, il Parpar, non sono forse migliori di tutte le acque di Israele? Non potrei lavarmi in quelle ed essere guarito? E voltatosi se ne andava infuriato. Naaman, generale Siro, malato di lebbra, andò in Israele. E lui si aspettava un'accoglienza trionfale, che in qualche modo, ecco, lui voleva essere guarito in questo modo. Ma il Signore scelse un'altra strada, ma i suoi servitori si avvicinarono a lui e gli dissero: padre mio, se il profeta ti avesse ordinato una cosa difficile, tu non l'avresti fatta, quanto più ora che egli ti ha detto lavati e sarai guarito. Allora egli scese, si tuffò 7 volte nel Giordano, secondo la parola dell'uomo di Dio. Si è adeguato alle indicazioni della parola di Dio. A volte anche con i farmaci facciamo la stessa cosa, non so voi, ma normalmente magari il medico ci dice prendilo per 10 giorni, noi se al 5º giorno vediamo no, ma basta, togliamolo di mezzo. Oppure, che ne so, fai questi spray 3 volte al giorno, o ne facciamo 5 o ne facciamo 2, perché a seconda di come... Secondo la parola dell'uomo di Dio, e la sua carne tornò come la carne di un bambino, egli era guarito. Quindi, quando a volte ci scontriamo con una apparente inefficacia del Vangelo nella nostra vita, perché leggiamo dei versetti, dei brani che ci mettono in difficoltà, voi farete opere maggiori di me, Signore, a me basterebbe 1 centesimo di quello che hai fatto tu, figurati. Oppure quando ci viene detto che guariremo gli infermi, che cammineremo su scorpioni, serpenti, anche se berranno qualcosa di mortifero non accadrà loro nulla di male, e noi ci abbiamo paura a volte se una cosa è scaduta da un giorno, no? Allora tutte queste cose come fanno ad entrare a far parte della nostra vita? Come fa la bellezza del Vangelo, come fa la potenza del Vangelo, come fa l'efficacia del Vangelo ad entrare pienamente a far parte della nostra vita? È semplice e difficile nello stesso tempo. Richiede la mia e la tua obbedienza. È fatto così, come il Signore ci dice di fare, così come è scritto, così come la sua parola ci indica. Siamo chiamati a fare questo. L'ultimo aspetto, brevemente, concludo con questo. Per essere buona, una notizia. Fino adesso abbiamo visto il contenuto, gli aspetti della notizia, ma la cosa più importante in assoluto è chi è colui che ce la dà, chi ci sta parlando, chi è che comunica questa buona notizia. A volte possiamo ricevere delle belle notizie, delle belle parole da parte di qualcuno che potrebbe addirittura odiarci o non filarci per niente o non provare nessun tipo di sentimento nei nostri confronti. Magari lo fa per adularci, per avere può avere un secondo fine. Ieri siamo stati al mercato con mamma Lea dal macellaio, no? Per prendere la carne per l'agape che c'è stata ieri sera con i giovani. Siamo stati lì in 10 minuti, un quarto d'ora ad aspettare. Io mi sono gustato sto macellaio romanesco che come trattava le clienti. Ah, bella! C'era una bella parola per tutti quanti, per tutte quante, no? Quanto poteva essere sincero? Servi subito la bella signora. Era bella perché pagava il conto della carne, insomma. Quindi potremmo ricevere dei complimenti, delle belle parole per tanti scopi diversi. Ma il Signore ha detto qualcosa, Giovanni 10:10, e con questo versetto chiudiamo. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Allora, è importante capire che chi ci rivolge questo messaggio non lo fa per nessun altro scopo se non per quello di far sì che noi possiamo avere vita abbondante. Le buone parole dette da qualcuno che ci ama hanno veramente un grande significato. E più del Signore, più di Gesù, chi ci ama? Lui non ci fa dei complimenti, non gli interessa, non è il tipo che vuole adulare nessuno. Anzi, c'è da dire che quando Gesù parlava ai suoi discepoli, molte volte, insomma, era piuttosto diretto e scarso di complimenti, diciamo. Ma quando lui parla, lo fa per portare vita, perché ci ama. Quindi questo quadro in questa mattina vuole semplicemente essere per tutti quanti noi una chiave di lettura per il Vangelo che io e te stiamo vivendo nella nostra vita. Ha le caratteristiche di cui abbiamo parlato, che la Scrittura ci pone davanti? È un messaggio autentico o lo abbiamo alterato? È qualcosa al quale siamo disposti a piegare la nostra volontà, ad ubbidirlo, o è qualcosa che abbiamo adattato alla nostra vita, alle nostre esigenze? Che tipo di Vangelo stiamo vivendo? La parola di Dio ci dà un quadro esatto di qual è la vera volontà di Dio per la nostra vita attraverso la sua parola. E semplicemente, questa è la cosa bella, che anche i bambini, forse più di noi anzi, possono sperimentare la bellezza del Vangelo. Se ci fidiamo, se lo mettiamo in pratica, se mettiamo da parte per un momento la nostra volontà, i nostri capricci, il nostro egoismo, e lasciamo spazio alla sua parola nella nostra vita, qualcosa di grande accadrà. Perché? Perché lo dice una chiesa evangelica? Perché lo dice un pastore, un predicatore? No, perché viene direttamente dal cuore e dalla bocca del nostro meraviglioso Signore. E a Lui tutta la lode e la gloria, da ora in eterno.